Buongiorno a tutti, buongiorno anche a quelli che ci seguono da casa. Come ogni domenica, oggi è un giorno speciale perché ci incontriamo insieme come famiglia di Dio, alla presenza di Dio, nostro Padre. E vogliamo subito iniziare con un canto, vi chiedo di alzarvi in piedi, vi avverto, canteremo molto oggi per lodare il nostro Signore. Vogliamo cantare Dio meraviglioso. Davanti a queste parole che abbiamo cantato, noi siamo già pieni di riconoscenza e di gioia, perché abbiamo cantato delle verità incredibili che però sono una realtà per noi che abbiamo creduto, e vogliamo ringraziare lo Spirito Santo che conferma nei nostri cuori queste verità, perché queste verità uno le può leggere nella Bibbia, però molti non ci credono, molti dicono buona Pasqua, ma adesso vi spiegherò un attimo che cosa si intende per buona Pasqua. Voglio leggere il Salmo 113 insieme a voi. Inizia così: Alleluia, lodate o servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore ora e sempre. Dal sollevante fino a ponente sia lodato il nome del Signore. Il Signore è superiore a tutte le nazioni, e la sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile al Signore, nostro Dio, che siede sul trono in alto, che si abbassa però, si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra? Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame, per farlo sedere con i principi, con i principi del suo popolo. Fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice, tra i suoi figli. Alleluia. Accomodatevi, grazie. Voglio dire che anche noi dobbiamo lodare il Signore. Questo Salmo sottolinea delle caratteristiche importanti del nostro Dio. Il nostro Dio è meraviglioso ed è importante nel periodo che stiamo vivendo, le circostanze che ci sono, quello che sta succedendo. È importante conoscere un Dio così e sapere che è dalla nostra parte. L'invito che abbiamo letto è di lodare Dio ed è un invito esteso a tutti i credenti. In ogni parte si trovino, a Ponente, a Levante, tutti devono lodare Dio. E ci sono due motivi che abbiamo letto, almeno due motivi per farlo. Il primo è perché è un Dio meraviglioso, è grande, è potente. Chi è simile al nostro Dio? E sta in alto, ma si abbassa e guarda attraverso i cieli, guarda quello che succede nel mondo. E poi c'è un secondo motivo molto importante anche, perché è un Dio che trasforma le circostanze della vita, trasforma le circostanze della vita di chi si affida a Lui. Infatti abbiamo letto che il povero e il misero vengono rialzati dalla polvere, la sterile diventa una madre felice in mezzo alla sua famiglia. Noi vogliamo lodare oggi, vogliamo concentrarci sul nostro Dio che è buono, per quello che è, per quello che fa e per quello, soprattutto per quello che ha fatto per noi. Quindi vogliamo cantare un altro canto, vi avevo avvertito, siamo solo all'inizio, un altro canto, Dio è buono e noi vogliamo esaltarlo, vogliamo acclamarlo perché nel suo cuore c'è un posto anche per te. Vogliamo cantarlo insieme.
Dio è buono.
Grazie, grazie tanto, oh mio Dio, per aver mandato il tuo figliuolo che ha preso su di sé tutto il mio peccato. Grazie che morendo al posto mio, Gesù ha pagato il mio debito con te. E tornando in vita per non morire più, Gesù mi ha aperto a un cambiamento reale, a una vita eterna. Oh Dio santo e giusto, chi è simile a te? Tu trasformi le vite, tu produci pace e gioia nei cuori. Signore, vogliamo adorarti, vogliamo ringraziarti, vogliamo chiederti di aiutarci ad amarti ogni giorno di più. E non solo questo, ma ad amare le persone intorno a noi ogni giorno di più. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, grazie. Allora, oggi non dico una novità, ma prima voglio fare questa domanda, forse già l'ho fatta. Qual è la frase che abbiamo più sentito in questa ultima settimana? A parte il Covid, la pandemia, la guerra, purtroppo in Ucraina, però c'è una frase che ha superato tutto. Qual è stata questa frase che abbiamo sentito più di tutti?
Auguri di buona Pasqua.
Auguri buona Pasqua, è vero. Pure adesso, mentre che tornavo, che venivo qua, persone che incontravo mi facevano auguri buona Pasqua. Ma che cosa significa? Che stiamo dicendo quando noi diciamo, quando una persona dice auguri e buona Pasqua? Io non so quanti sanno quello che dicono dicendo auguri e buona Pasqua. La Pasqua è una festa, non è una festa cristiana, vorrei subito precisare, non è una liturgia, non è neanche una ricorrenza. In realtà la Pasqua era la festa degli ebrei. Gli ebrei festeggiavano la Pasqua in ricordo del fatto che erano stati liberati dalla schiavitù in Egitto. E per capire il senso della Pasqua noi dobbiamo capire il concetto che è insito, cioè la liberazione dal peccato. Allora, lo sapete tutti, però fatemelo dire, perché ricordarlo è molto bello. Nel Vecchio Testamento noi sappiamo che il popolo stava lì ormai da 400 anni ed era schiavo dell'Egitto, di Faraone, e soffriva. Quindi Dio chiama, il Dio che guarda attraverso i cieli, che vede sulla terra, chiama Mosè, e al capitolo 3 di Esodo, versetto 7, dice: Ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo. Meraviglioso, un Dio che è attento ai bisogni e che interviene verso per aiutare i suoi fedeli. Quindi Dio chiama Mosè, lo manda dal popolo e dal faraone. Ma come sappiamo, conosciamo la storia, il faraone si oppose a questa richiesta da parte di Dio. E allora Dio che fece? Mandò 10 piaghe. 10 piaghe per forzare la mano di Faraone. E la piaga più tremenda fu l'ultima, perché Faraone aveva sempre resistito, aveva indurito il cuore, aveva resistito a questo. La piaga più tremenda era quella della morte dei primogeniti di tutto il paese d'Egitto. Quindi Dio, per proteggere il popolo dal giudizio contro il peccato che avrebbe colpito il paese d'Egitto, e voglio aprire una parentesi, non è che Dio mandava questa punizione, questa piaga soltanto contro gli egiziani, ma su tutto il paese d'Egitto. E quindi è importante capire quello che Dio dice, e che è importante capire quello che hanno fatto quelli che hanno creduto alla sua parola. Infatti Dio ordinò di sacrificare un agnello senza difetto, mettere il sangue intorno alla porta e mangiarne la carne. Allora vorremmo leggere in Esodo capitolo 12, i versetti 12 e 13. Farò riferimento a questo perché, come ho detto, la Pasqua è un'istituzione ebraica. Quella notte io passerò per il paese, Esodo 12, 12, passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito del paese d'Egitto, tanto gli uomini quanto gli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Se qualche, magari qualcuno del suo popolo non avesse messo il sangue dell'agnello intorno alla porta, anche quella casa sarebbe stata colpita. Ma Dio avrebbe visto questo sangue e quelli che avrebbero creduto in Lui. Quindi Dio vide quelli che avevano creduto in Lui. Il sangue serviva per questo. E sarebbe passato oltre. L'agnello che avrebbe dato il sangue da mettere sulla porta fu chiamato Pasqua. L'agnello pasquale era chiamato Pasqua, che nella parola ebraica significa appunto passare oltre, nel senso di salvare, liberare, risparmiare. Allora, per ricordare questo evento speciale, leggiamo al capitolo 14, dice: quel giorno sarà per voi, al versetto 14, sempre dello stesso capitolo, quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa in onore del Signore. Lo celebrerete di età in età come una legge perenne. E così al tempo di Gesù si festeggiava ancora la Pasqua. C'era la preparazione della Pasqua, quindi si portava l'agnello al Tempio e veniva sacrificato, poi si riprendeva l'agnello perché bisognava arrostirlo, ma prima di questo la preparazione consisteva pure nel ripulire tutta la casa dal lievito. Non ci doveva essere nessuna, neanche un'ombra di lievito. Questo lo fanno anche adesso gli ebrei, Magalì mi raccontava qualche anno fa che aveva lavorato presso una famiglia di ebrei e che il giorno prima della loro festa della Pasqua loro facevano proprio questo, cercavano in ogni spazio, in ogni angolo della casa se ci fosse stato del lievito doveva essere tolto. E non solo questo, poi loro preparavano dei pani senza lievito, appunto pani azimi, la parola azimo significa senza lievito, per festeggiare la Pasqua. E così si festeggiava la Pasqua in questa maniera. Il capo famiglia, il padre, beneceva il calice del vino mescolato con acqua e lo faceva passare tra i commensali. Poi si passava le erbe amare e si passavano le salse. Dopodiché si leggevano i salmi, anzi si cantavano, perché purtroppo non abbiamo la musica, sarebbe stato bello capire come si cantavano questi salmi. Si cantavano i salmi 113 e 114 per ricordare appunto la grandezza di Dio, il suo intervento per liberare il popolo dall'Egitto, dalla schiavitù dell'Egitto. E poi c'era la benedizione del secondo calice. Il secondo calice veniva di nuovo fatto girare tra i commensali, ma prima veniva messo l'agnello arrostito, le erbe amare, le salse, tutto sul tavolo. E così si beveva ancora quest'altro calice. Si mangiava l'agnello, si mangiava tutto, bisognava stare attenti a non rompere nessun osso, così era la prescrizione dell'istituzione della Pasqua da parte del Signore, nessun osso doveva essere rotto di questo agnello senza difetto, e poi si recitavano, si passava un terzo calice e poi si cantavano i salmi da 115 a 118. Io vorrei leggere il Salmo 118 perché ci sono alcune cose molto importanti che riguardano quello che stiamo dicendo. Quindi vi chiederei per favore di alzarvi in piedi e leggerò il Salmo 118. Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Sì, dica Israele, la sua bontà dura in eterno. Sì, dica la casa d'Aronne, la sua bontà dura in eterno. Sì, dicano quelli che temono il Signore, la sua bontà dura in eterno. Nella mia angoscia invocai il Signore. Il Signore mi rispose e mi portò in salvo. Il Signore è per me, io non temerò. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è per me fra i miei soccorritori e io vedrò quello che desidero sui miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi. Tutte le nazioni mi avevano circondato. Nel nome del Signore eccole da me sconfitte. Ma avevano circondate, sì, ma avevano accerchiato. Nel nome del Signore eccole da me sconfitte. Ma avevano circondato come api, ma sono state spente come fuoco di spine. Nel nome del Signore io le ho sconfitte. Tu mi avevi spinto con violenza per farmi cadere, ma il Signore mi ha soccorso. Il Signore è la mia forza e il mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Un grido di esultanza e di vittoria risuona nella tenda dei giusti. La destra del Signore fa prodigi. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore fa prodigi. Io non morirò, anzi vivrò e racconterò le opere del Signore. Certo, il Signore mi ha castigato, ma non mi ha dato in balia della morte. Apritemi le porte della giustizia e io vi entrerò e celebrerò il nome del Signore. Questa è la porta della giustizia. I giusti entreranno per essa. Ti celebrerò perché mi hai risposto e sei stato la mia salvezza. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Questa è l'opera del Signore, è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. O Signore, dacci la salvezza. O Signore, facci prosperare. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Noi vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio e risplende su di noi. Legate la vittima della solennità e portatela ai corni dell'altare. Tu sei il mio Dio, io ti celebrerò. Tu sei il mio Dio, io ti esalterò. Celebrate il Signore, perché è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Amen. Accomodatevi, grazie. Non voglio commentare tutto il Salmo, ma voglio farvi notare che il salmista ha parlato del trionfo del Signore. Ed il popolo esulta per quest'opera meravigliosa, per quest'opera compiuta da Dio che vuole salvare il popolo. E dicevo che questo Salmo è importante perché Gesù lo applica a se stesso. Forse ricorderete nel Vangelo di Matteo, al capitolo 21, quando Gesù parla agli insegnanti, ai capi religiosi, nella parabola dei vignaioli, ricorderete. Applicò a se stesso perché questi capi religiosi avevano respinto Gesù, l'avevano respinto. Ma Gesù, applicando questo a se stesso, dice che Dio l'ha fatto diventare la pietra angolare. L'ha fatto diventare colui che avrebbe sostenuto il popolo che si stava formando grazie a lui. E questo è meraviglioso agli occhi nostri, dice da un'altra parte la parola di Dio. E quindi vorrei cantare proprio questo. Vieni, ammira il gran mistero, rimani meravigliato da quello che ha fatto il nostro Dio. Di quello che ha fatto il nostro Re, viene, ammira il gran mistero. E vorrei chiedere agli uomini che hanno preparato questo canto, abbiate pietà di noi, sono bravi, hanno preparato questo canto, quindi venite avanti e canteremo questo canto insieme. chiedo, noi stiamo cantando, sì, ed è vero, ma queste parole che stiamo cantando sono tratte dalla parola di Dio ed è importante che noi le capiamo, le assimiliamo e con l'aiuto dello Spirito Santo ci crediamo. Per quello che abbiamo cantato adesso è una cosa meravigliosa. Quando l'autore che dice, che ha scritto questo canto, dice vieni e ammira il gran mistero, sta dicendo che dobbiamo essere meravigliati per quello che è successo, che è inspiegabile dalla mente umana, non lo possiamo capire, a meno che appunto quello che ha fatto il Signore ce l'ha voluto rivelare. E noi crediamo che Gesù è veramente il Figlio di Dio, morto per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. Quando Giovanni Battista, insieme ai suoi discepoli, c'erano due discepoli che poi sarebbero diventati discepoli di Gesù, vide passare Gesù, disse, lo sapete? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E dicendo questo, lui stava affermando che la dichiarazione fatta da Isaia circa 700 anni prima, la profezia che aveva fatto Isaia, si stava adempiendo in Cristo Gesù. E vorrei leggere questo in Isaia 53, dal versetto 6. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di tutti noi. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo. E tra quelli della sua generazione, chi riflette, e anche della nostra generazione, della sua e della nostra generazione, chi riflette che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura tra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze, ne era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Gesù, l'agnello immolato, è la nostra Pasqua. Egli si è sacrificato per noi. E noi che abbiamo creduto alla parola di Dio siamo stati segnati spiritualmente col sangue di questo agnello. Come il popolo d'Egitto, credendo alla parola di Dio, aveva segnato la porta per essere liberato dal giudizio, dalla condanna, così anche noi, avendo creduto in Gesù Cristo, abbiamo la nostra vita segnata dal suo sangue. E Dio ci vede puri, perfetti, perdonati. Nell'Epistola agli Ebrei lo scrittore spiega che Cristo, offrendosi al posto nostro sulla croce per pagare i nostri peccati, fu allo stesso tempo sacrificio e sacrificatore. Perché sì, è vero, lui era l'agnello di Dio, ma lui è anche Dio. Quindi era sacrificio e sacrificatore, offerta e offerente. Gli antichi sacrifici che Dio aveva istituito per permettere al suo popolo di accostarsi a Lui erano qualcosa che si doveva ripetere, erano soltanto un'ombra di quello che sarebbe successo nel momento in cui Gesù sarebbe andato sulla croce, sarebbe morto e sarebbe risorto. Il suo sacrificio è unico e irripetibile, il suo sacrificio è espiatorio e vicario. E allora vorrei cantare ancora, però prima alzatevi in piedi che voglio leggere un passo in Ebrei al capitolo 9, i versetti 11 e 14. Ebrei capitolo 9, dei versetti 11 a 14. Versetto 11. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote di beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri, di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere della giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, li santifica in modo da procurare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro da ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire l'Iddio vivente. Questo è lo scopo della nostra vita, lo scopo della nostra vita redenta, servire l'Iddio vivente. Accomodatevi, grazie, vorrei cantare, lo possiamo cantare seduti, questo è un canto molto dolce, quindi... Immenso amor del Padre mio. Nel momento della massima debolezza di Gesù, cioè nel momento della sua morte, Dio stava compiendo un'opera meravigliosa e incredibile. Nel momento della morte di Gesù, Dio stava esprimendo la sua potenza e la vittoria sul peccato e sulla morte stessa. La Pasqua quindi non è una festività cristiana, non è una ricorrenza, una liturgia, non è neanche la cena del Signore. La Pasqua è una persona, è Gesù Cristo. E Paolo nella lettera ai Corinzi lo spiega. Adesso vorrei leggere per voi in Prima Corinzi al capitolo 5 i versetti da 6 a 8 che danno il senso della Pasqua. Cioè, per noi cristiani, che cosa significa la Pasqua? Dire Pasqua. Allora, possiamo prendere questo passo. Ecco qua. Prima Corinzi, capitolo 5, versetto 6. Il vostro vanto non è una buona cosa. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa, non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Allora, Paolo usa la metafora della Pasqua per spiegare ai fratelli della Chiesa di Corinto che non dovevano più tollerare il peccato nella loro vita. Non dovevano tollerare il peccato. E dà quattro motivi per cui non dobbiamo, anche noi, tollerare il peccato nella nostra vita. Noi che abbiamo creduto in Cristo, se Cristo è la nostra Pasqua, non dobbiamo più tollerare il peccato nella nostra vita. Perché il peccato, il primo motivo, è potentemente contagioso, perché siamo stati liberati dalla sua potenza, ma non dalla sua presenza, perché siamo nuove creature e perché siamo chiamati a vivere nella purezza, cioè nella verità, sincerità e purezza. Cristo è il nostro agnello pasquale che ci ha condotti a Dio. Siamo una nuova pasta, siamo nuove creature e dobbiamo vivere come tali. Il messaggio di Pasqua quindi ci parla di liberazione. Siamo stati liberati dalla potenza del peccato che ci portava alla morte, siamo stati liberati dalla potenza ma non dalla presenza del peccato. E quindi l'esortazione che fa Paolo è molto importante anche per noi. Voglio solo ricordare un attimo il contesto, ma già ne ho parlato l'altro giorno. La lettera ai Corinzi Paolo la scrisse perché... Vabbè, per i problemi che c'erano, ma volevo dire che la Chiesa l'aveva fondata lui, quindi lui aveva questa, diciamo, autorevolezza nel esprimere i suoi pensieri verso quelli che riteneva i suoi figli. Questa Chiesa viveva in una società corrotta come era quella di Corinto, ma del resto anche noi viviamo in mezzo a una società corrotta. Il problema è che loro si facevano influenzare, o almeno una parte di loro, permettevano che questa corruzione, il peccato, entrasse nella Chiesa, influenzasse il loro modo di vivere. E alcuni di loro, forse la maggior parte, tolleravano questo peccato. Non vivevano in modo coerente con il Vangelo, in modo coerente al Vangelo. E vivere in modo coerente al Vangelo significa avere una relazione intima, personale e costante con Gesù Cristo, in modo che lo Spirito Santo dentro di noi possa produrre il carattere di Gesù Cristo. Perché il mondo intorno a noi, che non legge la Bibbia, che non crede al Vangelo, come fa a vedere, a sapere di Dio, dell'amore di Dio? Come fa? Lo deve vedere attraverso di noi. Deve vedere Cristo attraverso di noi. E sapete, questa responsabilità Dio ce l'ha data proprio esplicitamente. Quando noi nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 29, leggiamo: perché quelli che ho preconosciuti, cioè noi, li ho pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Noi siamo stati predestinati ad essere conformi all'immagine di Gesù, affinché Lui sia il primogenito di molti fratelli. Quindi lo scopo della nostra vita adesso è di essere sempre più simili a Gesù, in maniera tale che possiamo glorificare Dio come ha fatto Lui, camminando in ubbidienza al Padre. E questo la Chiesa, purtroppo, di Corinto non lo faceva, non lo faceva. Era una Chiesa piena di doni spirituali, sapete? Mamma mia, sapevano un sacco di cose, avevano un sacco di doni e se ne vantavano. E Paolo a questo punto inizia e dice al versetto 6, il vostro vanto non è buono. Il vostro vanto non è buono, voi tollerate il peccato. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Il primo motivo per non tollerare il peccato è che è potentemente contagioso. Forse non ci crederete, ma è così. Il peccato è potentemente contagioso per la nostra vita, ma anche per le persone che ci stanno intorno. Il lievito, perché usa la parola lievito? Perché il lievito è quella sostanza che, messa a contatto con altre sostanze, le corrompe, le fa diventare un'altra cosa. Ora, non è sempre negativo. Infatti, nel Vangelo, per esempio, di Marco, al capitolo 13, versetto 33, Gesù, parlando della donna che prende il lievito e lo mette nella pasta per farla, che ne so, per fare una torta, tipo quelle che fa Christian, che sono buone, no, il lievito va bene lì, ci mancherebbe altro. Mangiamo il lievito nelle torte, quello va bene. Ma qui sta parlando di un altro lievito. Quello che Gesù appunto dice del lievito dei farisei, dei sadducei, degli erodiani, vi ricordate? Sempre in Matteo, al capitolo 16, versetto 6, Gesù dice ai suoi discepoli: attenti all'insegnamento, al modo di vivere, a quello che dicono queste persone. Il lievito dei farisei li corrompeva. Il lievito quindi, come ripeto, rappresenta metaforicamente quello che trasforma una sostanza. E il peccato entrando nella vita e accettato nella vita, trasforma sia dal punto di vista morale, caratteriale, mentale addirittura, la persona. Se io mi do, per esempio, alla pornografia, ma tanto che ci vuole, un attimo, gli do un'occhiata, oppure voglio provare, che ne so, uno spinello, forse qualcosa un po' più di... Il rischio c'è che, continuando ad accettare questo comportamento, diventa un'abitudine, e l'abitudine trasforma la persona, il modo di pensare, il modo di comportarsi, e non solo fa del male alla persona che pratica il peccato, ma fa del male alle persone che stanno intorno a loro, intorno a lui. E in questo caso il peccato, che era accettato nella Chiesa, perché, come sapete, vabbè, tra le altre cose c'era questo che teneva la moglie del padre, la matrigna, c'aveva un rapporto incestuoso con lei, e loro non lo avevano confrontato, non avevano detto niente. Questo era un peccato che poteva influenzare tutta la Chiesa. E Paolo dice: non vi vantate, perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. La nostra vita, la vita della Chiesa, il mondo che ci circonda. Quindi Paolo dice: purificatevi, purificati. Noi siamo stati liberati, noi che abbiamo creduto, siamo stati liberati dalla potenza del peccato, ma non dalla presenza. Il peccato purtroppo ancora ci gira intorno, ancora è nella nostra vita, nel senso che il nostro cuore alla carne, detto così, il peccato piace, e quindi dobbiamo purificarci, non dobbiamo assecondarlo. Purificatevi è un ordine che significa che bisogna sbarazzarsi dal comportamento e dallo stile di vita passato, quindi fuggire quei piccoli e grandi compromessi che noi prima avevamo col mondo, oppure vivevamo perché volevamo compiacere a noi stessi. E dice purificarsi per mostrare che noi siamo una nuova pasta. Infatti dice: purificatevi come già siete senza lievito. Come già siete senza lievito. Mi è venuto in mente, mentre leggevo questo e ci meditavo, a quello che diceva Gesù in Matteo 9,17, quando parlava del fatto che non si può mettere un pezzo di stoffa nuovo su un vestito vecchio, e non si può mettere neanche del vino nuovo che in un odre vecchio, perché o c'è lo strappo del vestito o c'è lo scoppio dell'odre, perché non ce la fa a tenere la novità. E purtroppo però noi vediamo che alcuni, purtroppo, non lo so se sono tanti, spero di no, che hanno assecondato il peccato nella loro vita, vivono le conseguenze dolorose di uno strappo, di uno scoppio. il Signore ci ricorda che però noi siamo senza lievito. E quindi siccome siamo nuovi, questa è una constatazione di fatto, no? Proprio voi siete senza lievito, è un'affermazione. E noi siamo senza lievito perché quando abbiamo creduto in Gesù, sapete che cosa è successo? In 2 Corinzi capitolo 5 versetto 17. Impariamo la memoria questo versetto perché è veramente importante. Perché quando ti viene in mente, quando sei caduto e ti viene in mente, mamma mia, ma io non valgo niente, ma io forse, addirittura qualcuno può pensare, ma io forse non sono neanche un credente. No. Se Cristo è stata la tua Pasqua, è stato immolato per te, tu hai creduto, l'hai afferrato, hai creduto nella tua vita, sappi che in Cristo è una nuova creazione. La parola qui dice creatura, però la traduzione, non che io so il greco, ma me l'hanno spiegato, è anche creazione. È una nuova creazione, siamo stati ricreati in Cristo. Le cose vecchie sono passate, ecco, è tutto nuovo. Non tolleriamo più il peccato, perché è tutto nuovo. Vi ricordate quando Gesù, durante la cena, a un certo punto fa qualcosa di straordinario che i discepoli rimangono esterrefatti? Addirittura Pietro, quando Gesù gli si presenta davanti, no, tu non lo farai mai. Gesù voleva lavare i piedi ai discepoli e disse a Pietro, se io non ti lavo, tu non hai nessuna parte con me. E Pietro, capirai, amava Gesù. No, Signore, lavami tutto! Ma Gesù gli dice, no, chi è stato purificato ha bisogno soltanto di lavarsi i piedi. Noi ci sporchiamo i piedi, non dobbiamo negarlo. Chi dice che è senza peccato inganna se stesso, ma soprattutto fa Dio bugiardo. Noi purtroppo abbiamo il peccato che ci circonda, che così facilmente ci avvolge. Ma Dio è dalla parte nostra, Dio è con noi. Noi siamo stati, se Cristo Gesù è la tua Pasqua, noi siamo stati purificati dal sangue di Gesù. Siamo una nuova pasta. E questo è meraviglioso. La nostra Pasqua è stata immolata. E questo è il motivo per cui noi non dobbiamo più vivere col compromesso del peccato. Cristo è risorto. E se tu ci credi veramente, questa realtà ti cambia la vita. Il corpo del Signore Gesù divenne cadavere. Nella tomba Gesù era morto davvero, ma questo cadavere è tornato in vita. Dopo quel giorno Gesù non è morto più e adesso è risorto, è seduto alla destra del Padre. Ci sta rappresentando, sta pregando per noi ogni giorno. Che cosa significa questo per te? Pensaci un attimo. Che cosa significa che Gesù adesso in carne ed ossa? Sapete? Quando Gesù si è presentato ai discepoli dopo che era risorto, loro, mamma mia, un fantasma, avevano paura. E Gesù disse, no, non sono un fantasma, venite, toccatemi, sono carne e ossa, toccatemi. Mamma mia, vieni, ammira il gran mistero, Gesù è in cielo, in carne ed ossa, ci sta rappresentando alla destra del Padre. E noi che facciamo ancora? Permettiamo piccoli compromessi per soddisfare noi stessi? Ma noi saremo nella gioia perfetta e perenne, eterna, un giorno quando saremo in cielo. Cerchiamo di pregustarla già adesso, come dice il canto, pregustiamo la salvezza, invece di essere tristi. È vero, le circostanze sono difficili e siamo tristi. Mia moglie, dico mia moglie, ma qui ci stanno situazioni anche più gravi, mia moglie a un certo punto un edema, un occhio, non vede più bene. Preoccupata perché dico, vabbè, ma c'ho l'altro, meno male, grazie a Dio ce n'ho due. Gli è venuto pure a quell'altro. E adesso il Signore lo sa, ci siamo sicuramente preoccupati, ma abbiamo pensato al nostro Dio. Il nostro Dio che è in cielo, però si abbassa e guarda. Il nostro Dio che è sovrano, il nostro Dio che è in controllo di tutto. E sapete che è successo? È ritornata la pace nel nostro cuore. E preghiamo che il Signore intervenga e guarisca, perché lei è pure sorda, se diventa cieca. Quindi preghiamo che il Signore intervenga e guarisca. Noi abbiamo un Dio così, un Dio potente, perché Gesù Cristo è risorto, è la destra del Padre e intercede per noi. Io voglio cantare questo canto ancora. Vi chiedo di alzarvi in piedi. È risorto il Redentore. Il Salvatore, scusate il titolo. Ah sì, bello, sì, giusto. Ne ho saltato uno, vedi? Poi non dite che so io che voglio fare tanti canti, eh? Ne ho saltato uno e lui me l'ha sottolineato. Esser può mai che giovi a me? Sì, pensiamo che cosa il valore del sacrificio di Cristo per noi. Subito e poi andiamo avanti con gli altri due motivi. È risorto il Salvatore. Incredibile, incredibile, sembra un film di fantascienza. No, è successo veramente, è successo veramente. Magari un film di fantascienza ce lo guardiamo, ci interessa, ci intriga. No, no, questa è la verità, è successo veramente. Ha aperto una nuova era, una nuova incredibile era. e noi ne facciamo parte per la sua grazia. Non dobbiamo quindi più tollerare il peccato, perché non solo è potentemente contagioso, ma perché siamo stati liberati dalla sua potenza, ma non dalla sua presenza, e anche perché siamo nuove creature. E quindi ancora voglio ripetere il versetto: in Cristo siamo nuove creature, nuova creazione, le cose vecchie sono passate, siamo puri, siamo senza lievito. E quindi al versetto 8 dice: celebriamo la festa, celebriamo la festa. La festa rappresenta non solo il giorno in cui noi abbiamo creduto al Signore Gesù, c'è anche un canto bellissimo, e fu un giorno di festa, eh? Non ve lo canto però, non è solo quel giorno là, ma è tutta la nostra vita, tutta la nostra vita. Ma perché l'Apostolo Paolo dice celebriamo la festa? Perché usa questa parola, la festa? La nostra vita è una festa in realtà, quando noi confidiamo in Dio che ci dona giustizia, pace, gioia e speranza certa nel regno di Dio. Nonostante le circostanze, nonostante le circostanze, noi possiamo avere un animo gioioso e festoso. La nostra vita è una festa perché abbiamo creduto in Cristo che ci dona la pace, e questo ci fa provare ogni giorno il suo amore e la sua cura. La nostra vita è una festa perché sappiamo che Dio Santo, giusto, onnipotente, colui che ha creato il cielo e la terra è dalla nostra parte e ogni giorno è con noi. Quindi noi dovremmo festeggiare ogni giorno per quello che abbiamo ricevuto gratuitamente. Qual è l'ultima cosa che hai ricevuto gratuitamente? Gratuitamente significa senza pagare. Purtroppo senza pagare non c'è niente, ma invece c'è la grazia di Dio. Noi non abbiamo dovuto pagare nulla per il nostro peccato che è stato cancellato. Non abbiamo dovuto pagare nulla per aver ricevuto la vita spirituale, la vita nuova che ci consente un rapporto con Dio. Non abbiamo dovuto pagare nulla per avere la certezza della gloria che abbiamo cantato. Però c'è chi ha pagato, e sapete, è Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso a causa delle nostre offese, è risuscitato per la nostra giustificazione, come dice la lettera ai Romani al capitolo 4, versetto 25. Quindi se noi abbiamo creduto che Gesù Cristo è la nostra Pasqua, che è stata immolata per liberarci, rallegriamoci ogni giorno, esprimiamo la gioia, perché Lui è vivo, vivente, e perché Egli vive vogliamo affrontare il domani. Vogliamo affrontare ogni giorno della nostra vita con la certezza che Lui è dalla nostra parte. Possiamo cantare questo breve inno: poiché Egli vive, affronterò il domani e non avrò paura delle circostanze avverse che ci circondano. Perché Egli vive, io so che è suo il futuro. Gioioso è vivere solo perché Lui è vivente. Da qualche parte, ma non lo so se è vero, che i primi cristiani quando si incontravano non si dicevano Ave Cesare, o salutavano così, ciao, ma dicevano Gesù è risorto, e l'altro rispondeva è risorto davvero. Mamma mia, sarebbe bello se lo potessimo usare pure noi. Ci prenderebbero per matti, però forse si chiederebbe qualcuno, ma che stanno a dire questi? Perché io non lo so quanti cristiani oggi che festeggiano la Pasqua hanno veramente la convinzione che Gesù è in carne ed ossa, vivente alla destra del Padre, il cielo. Magari possiamo dire come Yuri Gagarin, che quando è tornato, il primo uomo nello spazio, ha detto: io in cielo ci sono stato, non ho visto Dio. E vabbè, e Dio non si è voluto far vedere da lui, ma meno male che si è fatto vedere da noi, meno male che si è fatto vedere da noi. E allora celebriamo la nostra festa al versetto 8, lo rileggo, celebriamo la nostra festa non con lievito, con vecchio lievito, né con lievito di malizia e malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Oltre ai motivi che ho detto, Paolo, riferendosi appunto alla Pasqua ebraica, voleva sottolineare che la festa della Pasqua era poi accompagnata da una settimana dove si mangiava il pane non lievitato. Sempre in Esodo, al capitolo 12, questa volta il versetto 15, dice queste parole: per 7 giorni mangerete pani azimi. Fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà tolto via da Israele. Allora, come abbiamo detto, il lievito rappresenta metaforicamente il peccato, e quindi Dio stava dicendo che bisognava vivere senza il peccato nella vita. Se siamo stati veramente liberati, se siamo stati veramente liberati dalla potenza del peccato, se grazie a Cristo noi abbiamo una speranza di vita eterna, gioiosa, ma anche già qui sulla terra possiamo vivere nella gioia del Signore, allora non dobbiamo permettere che il vecchio lievito sia ancora dentro di noi. E Paolo dice lo identifica con due parole il vecchio lievito: malizia e malvagità, che un po' racchiudono tutto. Perché la malizia, cioè, a parte che il Signore già nel Vecchio Testamento diceva: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno, in Geremia capitolo 17 versetto 9. La malizia è quella cosa che uno fa senza poi vergognarsi, cioè senza, c'è la legge di Dio, c'è la legge degli uomini, non mi importa. Il comportamento dell'uomo malizioso è un comportamento malvagio, è un comportamento che si ispira alla cattiveria, all'iniquità, all'ingiustizia, alla depravazione. È la condizione di chi ha desideri cattivi, di chi ha intenzione di ferire volontariamente, di chi opera il male compiacendosene o restando indifferente alle conseguenze che provoca. E voglio chiederci: vediamo questo nella società, noi? Vediamo questa malizia, questa malvagità? Lo vediamo nella nostra vita? Io vi confesso che non ero una brava persona. Adesso, grazie a Dio, sono un po' meglio. Però io, quando non conoscevo il Signore, se qualcuno mi aveva fatto qualcosa, io finché non lo vedevo piangere, gli stavo addosso. Non è che menavo, no, forse qualche volta, ma non è che menavo, non usavo violenza fisica, violenza verbale. Tutti i comportamenti atti a renderlo, quella persona, a renderla infelice, triste. Finché non era infelice, io non ero felice. Non so se anche voi capitava una cosa del genere. Quando noi non parliamo più con una persona perché ci ha fatto qualcosa, noi sappiamo che a quella persona gli dispiace, ma che mi importa? No. Queste cose erano nella nostra vita e forse a volte ci sono ancora. Ma siamo stati liberati, siamo una nuova Pasqua. E Paolo dice, una pagina più avanti, dice: tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio. il perdono di Dio è perfetto in Cristo e diciamo grazie. Quindi queste cose qua che c'erano nella nostra vita e che forse aleggiano ancora perché siamo stati liberati dalla potenza ma non dalla presenza del peccato, non devono essere tollerate. Dobbiamo identificarle, giudicarle, abbandonarle e sostituirle. Con che? Paolo dice con gli azimi della sincerità e della verità. Allora questa parola sincerità, penso che già l'ho detto qualche volta, però è molto interessante e sto andando verso la fine. La parola sincerità è molto interessante, l'etimologia di questa parola, che significa, dall'italiano insomma, significa senza cera, sine cera, senza cera. Perché? Perché quando veniva fatta una statua e poi venduta al mercato, magari una martellata di troppo faceva un buchetto e quindi il venditore per poterla vendere ci metteva un po' di cera per coprire il buco, oppure quando facevano dei vasetti, se si formava un po' una crepa, ci mettevano una cera per poterla, per poterlo renderlo insomma vendibile a quello sprovveduto che se lo comprava senza controllare. Alcuni venditori mettevano davanti ai loro prodotti sinecera, sinceri, cioè senza corruzione, senza aggiunta di materiale estraneo a quello di cui era fatto il vasetto o la statua. Però c'erano pure chi, non fidandosi, guardavano controluce il pezzo che dovevano comprare per vedere se magari era di un altro colore o traspariva un po' di luce. E quindi provavano, vedevano, e questo è il significato della parola. Il significato è provato alla luce, è trovato non mancante, trovato puro. La nostra vita deve essere una vita sincera, esaminata alla luce di Dio, perché noi siamo stati trasformati e quindi dobbiamo non avere nessuna sostanza estranea nella nostra vita, nel nostro cuore. Non dobbiamo vivere nell'ipocrisia, con rappresentazioni di vita che non sono reali, non è il nostro comportamento. Noi dobbiamo vivere nella sincerità. E poi aggiunge ancora gli azimi della verità. E la verità, se io dico questa parola in relazione alla parola di Dio, chi vi viene in mente? La verità. La verità è Gesù. Gesù ha detto io sono la verità, ha detto io sono la vita, la verità è la vita. Però quando è venuto nel mondo, l'Apostolo Giovanni nel suo Vangelo, al capitolo 1, versetto 14, dice la parola di Dio, cioè Gesù, è diventata carne ed ha abitato per un tempo tra noi pieno di grazia e di verità. Quindi questa è una caratteristica di Gesù. Gesù è la verità. E noi che abbiamo Gesù nella nostra vita, perché abbiamo creduto in Lui e abbiamo creduto che Lui è l'agnello che è stato immolato per noi, e quindi lo Spirito Santo vive dentro di noi, rappresenta Gesù nella nostra vita, e noi dobbiamo rappresentarlo al mondo. Gesù ci sta rappresentando in cielo alla destra del Padre e noi dobbiamo rappresentarlo al mondo, e per rappresentarlo dobbiamo vivere nella sincerità e nella verità. E allora, cari fratelli, care sorelle, cari amici cristiani, potremmo essere esperti della Bibbia, potremmo conoscere le lingue originali e leggere i testi nelle lingue originali e quindi riuscire ad andare ancora più a fondo. Potremmo avere i meravigliosi doni dello Spirito Santo in noi, ma se non viviamo nella sincerità e nella verità, lo Spirito Santo non produrrà nella nostra vita il carattere di Gesù. Saremo un fallimento, cari. Forse andremo in cielo, ma questo, ma Pietro nella seconda epistola dice non siete sicuri, quindi cercate di camminare bene per essere sicuri. Comunque andremo in cielo, ma saremo davanti al tribunale di Cristo giudicati. Invece noi non vogliamo essere questo, noi vogliamo dare soddisfazione e onore al nostro Dio e quindi vogliamo impegnarci a consacrare la nostra vita a Lui, impegnarci a non tollerare nessun peccato nella nostra vita. E lo possiamo fare perché la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stato ammolato, è risorto e ora vive in cielo, in carne ed ossa, e mediante lo Spirito vive dentro di noi. E allora che cosa significa dire buona Pasqua? Possiamo dirlo, dire buona Pasqua quando incontriamo le persone? Sì che possiamo dirlo, però gli dobbiamo pure dire, aspetta un attimo che ti spiego. Aspetta un attimo che ti spiego. Noi vogliamo che le persone, quando gli diciamo buona Pasqua, vogliamo che le persone accettino Cristo immolato nella loro vita, immolato e risorto nella loro vita, che siano pronti ad amarlo, ad ubbidirlo, a ubbidire alla sua parola, che siano certi nell'attesa che un giorno lo vedranno faccia a faccia. Questa è la buona Pasqua. Quindi vogliamo cantare per concludere, e questa volta concludo veramente, incoronato è. Fate attenzione a queste parole perché sono molto importanti, e a conclusione di quello che abbiamo detto fino adesso, efficace.